With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Officina Agile, il primo podcast in Italia per condividere idee e spunti di riflessione con agilisti e appassionati del settore.
Nato per contribuire alla diffusione delle metodologie Lean Agile nel nostro paese.
Ciao a tutti e bentornati da Matteo per una nuova puntata di Officina Agile. Come sempre vi ricordo che è possibile ascoltare le puntate del nostro podcast su Spreaker, su iTunes, su Spotify, su Google Podcast e ovviamente sul nostro sito www.officinagile.it. Ma mettiamo subito il task introduzione in done e andiamo ad affrontare l'argomento di oggi. La puntata di oggi appartiene alla serie Advanced e vi parlerò di due strumenti, l'Impact Mapping e lo User Story Mapping, che sono due strumenti che entrambi servono a creare comprensione condivisa fra team, product owner, stakeholder, product manager, insomma, fra tutte le persone che girano intorno alla creazione di un prodotto. Lavorano su due piani diversi, quindi cercherò di spiegarvi quali sono questi piani, qual è la filosofia che sta dietro questi due strumenti, come si possono utilizzare insieme. Una cosa che non farò, non scenderò troppo nel dettaglio su come si organizza un workshop di questo tipo, magari per questa cosa farò una puntata, una pillola nelle prossime settimane. Per prima cosa vorrei parlare di obiettivi, di una catena di obiettivi che esiste tutte le volte che vogliamo creare un prodotto. In cima a questa catena c'è forse l'obiettivo più potente, che è la visione, che descrive il motivo per creare il vostro prodotto e il cambiamento positivo che dovrebbe portare. Un esempio di visione di un prodotto che potrebbe essere utile in questo momento, in questo periodo di quarantena dove a tavola, insomma, ci stiamo dando dentro, è un prodotto la cui visione è quella di mangiare sano, no? La visione dovrebbe essere un obiettivo che ispira, visionario, no? E che ovviamente per definizione non può essere misurato. Subito sotto la visione ci sono gli obiettivi di business e gli obiettivi per gli utenti del nostro prodotto, che sono fondamentalmente obiettivi strategici che derivano appunto dalla visione. Un obiettivo utente descrive il beneficio che gli utenti del nostro prodotto vogliono ottenere utilizzandolo. Ad esempio, nell'esempio che ho fatto prima del mangiare sano, potrebbe essere perdere peso o non metterne su troppo. Un obiettivo di business invece indica i benefici che l'azienda che sviluppa e fornisce il prodotto o il servizio vuole ottenere. Comunque, in ogni caso, qualunque sia l'obiettivo utente o l'obiettivo di business che scegliamo, bisogna assicurarci che sia specifico e misurabile. In questo modo ci potremo agganciare degli indicatori chiave, KPI, che ci permettono di capire se il nostro prodotto sta raggiungendo quegli obiettivi oppure no. Una volta che abbiamo definito obiettivi utente e obiettivi di business, possiamo fare il passo successivo e andare a determinare gli obiettivi specifici del prodotto. Ogni obiettivo di prodotto dovrebbe essere un passo in avanti verso il raggiungimento degli obiettivi di business e degli obiettivi utente, e dovrebbe descrivere i benefici specifici di una release del nostro prodotto. Questi obiettivi starebbero bene dentro una roadmap del prodotto, no? Insieme anche alle loro metriche, soprattutto una roadmap orientata agli obiettivi. Ad esempio, la prima milestone potrebbe essere relativa all'acquisizione degli utenti e una milestone successiva ad aumentare l'engagement di questi utenti. Quindi, una volta che abbiamo definito questi obiettivi di prodotto, se ad esempio utilizziamo Scrum, potremo andare a definire gli obiettivi di sprint, che derivano direttamente da questi obiettivi di prodotto. Questo ci assicura che ogni sprint ci porti un passo più vicino rispetto all'obiettivo di prodotto. Quindi ogni obiettivo di sprint dovrebbe essere un passo verso un obiettivo di prodotto. Ogni obiettivo di prodotto dovrebbe aiutarti a raggiungere un obiettivo utente, un obiettivo di business. E obiettivi utente e obiettivi di business dovrebbero aiutarti a realizzare la tua vision. Quindi gli obiettivi sono collegati tra loro e formano una catena che copre tutti gli aspetti della pianificazione del prodotto, la visione, la strategia e la tattica. Prima vi ho detto che questi due strumenti che vi andrò a raccontare fra poco ci aiutano a creare comprensione condivisa. Cerchiamo di capire perché è importante. Per far questo utilizzo una citazione di un comandante prussiano del XIX secolo che non ci provo neanche a dirvi come si chiama perché sicuramente non saprò pronunciarlo. Comunque, questa citazione dice che nessun piano sopravvive al primo contatto con il nemico. Cosa voglio dirvi con questa citazione? Voglio dirvi che ognuno di noi ogni giorno si trova a prendere delle piccole decisioni in modo istintivo, anche inconscio, e queste decisioni saranno tanto migliori quanto avremo obiettivi e valori condivisi con il nostro team. Facciamo un esempio dei product owner. I product owner sono responsabili di un prodotto, no? Sono responsabili del successo di questo prodotto, ma ovviamente non possono realizzarlo da soli e quindi si affidano all'aiuto del team di sviluppo e agli stakeholder con il loro feedback. Il loro contributo è fondamentale per implementare, fornire e sostenere un prodotto di successo. E questo solleva la questione di come si può allineare tutte queste persone, come possiamo fare in modo che tutti si muovano nella stessa direzione, come possiamo stabilire una sufficiente autonomia per queste persone. Parte della soluzione, come vi dicevo prima, consiste nello stabilire una serie di obiettivi condivisi, obiettivi che le persone sostengono e che ci aiutano a far progredire il nostro prodotto. Quindi team di sviluppo e stakeholder utilizzano questi obiettivi condivisi per determinare il lavoro che devono svolgere, sia che si tratti di creare una nuova strategia di marketing o di studiare una nuova tecnologia. In questo modo tutti si concentrano sugli obiettivi comuni da raggiungere. Nel libro User Story Mapping di Jeff Patton, che se non lo avessi ancora fatto ve lo straconsiglio perché è un super libro, per spiegare questo concetto di come si può costruire e di quanto è importante creare una comprensione condivisa, c'è una figura in cui ci sono tre omini che credono di essere d'accordo su un determinato problema, su una determinata soluzione, però si vede che in questa figura si vede che ognuno in testa ha una cosa diversa, chi un quadrato, chi un cerchio, chi un triangolo. A un certo punto vanno a mettere sulla lavagna queste idee, ok, e si accorgono che in realtà tutti e tre pensavano una cosa completamente diversa dall'altro. A quel punto parte una sessione di brainstorming, ad esempio, e convergono verso una soluzione che non è né un triangolo, né un quadrato, né un cerchio, ma è una figura multidimensionale, ok? E a quel punto effettivamente possono dire di essere d'accordo, ok? Questo per dire, chissà quante volte vi siete trovati in una situazione del genere, ad esempio durante un backlog refinement, dove pensavate di essere d'accordo con tutti gli altri, poi a un certo punto qualcuno si è alzato, ha iniziato a disegnare la lavagna e da lì vi siete accorti, avete iniziato a co-creare insieme la soluzione e a quel punto effettivamente vi siete trovati d'accordo su una soluzione, no? Esattamente gli strumenti di impact mapping e user story mapping hanno l'obiettivo di creare appunto questa comprensione condivisa, perché si fanno attraverso dei workshop collaborativi e visuali. Partiamo con l'impact mapping. Che cos'è l'impact mapping? È una tecnica di pianificazione strategica semplice e molto potente. Fondamentalmente è una mind map, una mappa mentale che rappresenta il percorso da uno specifico obiettivo di business alle azioni che consentono di raggiungerlo. L'obiettivo di un impact mapping è quello di generare una comprensione condivisa su un obiettivo e sul set di cambiamenti comportamentali che dovrebbero verificarsi nei nostri utenti affinché il nostro progetto, il nostro prodotto abbia successo. E questi sono gli impatti da cui la tecnica prende il nome. Ora, come dice Gojko Adzic nel libro Impact Mapping, chiedo scusa se ho pronunciato male il nome, potrebbe capitare che parte delle attività di pianificazione girino intorno a una lista della spesa di Fisher piuttosto che agli obiettivi che voglio raggiungere. E l'impact mapping appunto ci aiuta ad orientarci verso il valore, verso l'obiettivo di business, piuttosto che sulle funzionalità. Come ho detto prima, si produce in modo collaborativo e incrementale, semplicemente rispondendo a 4 domande. Why, che è l'obiettivo che vogliamo raggiungere. Who, che sono gli attori, ovvero le persone, il tipo di persone che possono aiutarci a raggiungere quell'obiettivo. How, gli impatti, quindi quali sono i cambiamenti nel comportamento degli attori che possono portarci verso quell'obiettivo. E what, i deliverable, quello che effettivamente devo creare sul nostro prodotto affinché i nostri attori abbiano quegli impatti. Andiamo un pochino più nel dettaglio. Parliamo di goal. Qual è la visione? Perché stiamo facendo questo prodotto? Cosa vogliamo ottenere? Questa parte spiega qual è l'obiettivo che vogliamo raggiungere e aiuta a renderlo patrimonio condiviso tra tutti. Membri del team di sviluppo, stakeholder, product manager, product owner. E spesso infatti questi obiettivi di business non sono esplicitamente dichiarati, no? Magari a volte sono solo nella testa degli stakeholder, solo nella testa dei product manager e a volte hanno anche una definizione un po' vaga. Quindi l'obiettivo dell'impact mapping è stabilire questi obiettivi in modo condiviso e dargli priorità piuttosto che darla alle funzionalità. Perché? Perché se un progetto consente di raggiungere gli obiettivi di business, è un successo anche se lo scope è diverso da quello che avevo pianificato. Se invece ho fatto tutto quello che dovevo fare, ma non ho raggiunto l'obiettivo di business, non posso assolutamente dire che il prodotto, che il progetto ha avuto successo. Non dimentichiamolo mai, questo è un consiglio che vale sempre. Quando si parla di obiettivi, quando si parla di formalizzare gli obiettivi, facciamolo in modo smart. Quindi specifici, misurabili, azionabili, realistici e temporalmente collocati. Attori. Qui si parla di dimensione umana. Come ho detto prima, chi è che può influenzare il risultato del nostro lavoro? Chi può aiutarci a raggiungere quell'obiettivo? Dobbiamo rispondere alla domanda: chi sono i nostri utenti? Di chi vogliamo cambiare il comportamento? Di chi vogliamo cambiare il comportamento e ci può permettere di raggiungere il nostro obiettivo? Ad esempio, possiamo fare questa cosa anche utilizzando le personas. Ok, adesso che abbiamo parlato.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Abbiamo parlato dell'obiettivo, abbiamo parlato degli attori. Andiamo a cercare di capire meglio che cosa sono gli impatti, ovvero la parte fondamentale di un impact map. Come vogliamo modificare il comportamento degli attori? Questo passo mette in relazione l'attore con l'obiettivo, definisce come vogliamo cambiare il comportamento dei nostri utenti. Cosa vogliamo che inizino a fare? Cosa vogliamo che inizino a fare meglio, diversamente? Cosa vogliamo che smettano di fare? Gli impatti, lo sottolineo, non sono funzionalità, sono comportamenti. Dobbiamo individuare quelli che sono più rilevanti per noi affinché possiamo raggiungere l'obiettivo e soprattutto, cosa molto importante, riuscire a misurarli. Solo nell'ultimo passaggio di un impact mapping andiamo a parlare di deliverable, ovvero le feature che ci aiutano a generare il cambiamento desiderato. Quindi andremo a mappare questi deliverable rispetto agli obiettivi di business. Quindi l'impact map mette tutti i deliverable in relazione con gli impatti da produrre. E questo di fatto è il livello meno importante della mappa. I deliverable di fatto sono opzioni, man mano che verranno rilasciati saranno misurati gli impatti che hanno generato e si potrà decidere se proseguire su quella strada o meno. Facciamo un attimo qualche esempio su goal, attori, impatti, deliverable, così ci alliniamo un po' sul loro significato. Un esempio di goal potrebbe essere aumentare del 20% la vendita di t-shirt online sul mio sito. Quale potrebbe essere un attore che mi aiuta a raggiungere questo obiettivo? Ad esempio, utenti sotto i 25 anni che utilizzano un dispositivo mobile per fare acquisti online. Che impatto potrei voler ottenere su questi attori? Ad esempio, poter acquistare t-shirt online più velocemente. E con quale deliverable sul mio prodotto potrei soddisfare questa esigenza? Ad esempio, implementando il pagamento con un click. Spesso nelle pianificazioni strategiche troviamo fra gli obiettivi implementa il pagamento con un click, ma capite che non è il vero obiettivo, ma è solo un'ipotesi che ci può aiutare a raggiungere il vero obiettivo, che è incrementare del 20% le vendite online di t-shirt sul nostro sito. Cerchiamo di visualizzare insieme questo impact map perché mi rendo conto che raccontato così, senza vedere niente, potrebbe essere un po' difficile da capire. Immaginiamoci una board. A sinistra abbiamo un obiettivo, un solo obiettivo. Collegato a questo obiettivo ci sono una serie di attori. Attori, quindi tipologie di clienti del nostro prodotto che possono aiutarci a raggiungere quell'obiettivo. Ok? Tutta la serie di attori. Per ogni attore ci saranno n impatti, ok? Quindi come voglio cambiare il comportamento di questo attore affinché mi permetta di raggiungere l'obiettivo? E poi a livello finale della mappa, collegato ad ogni impatto, ci saranno n opzioni di deliverable che mi permettono di creare quell'impatto. Un messaggio che voglio passare con questa puntata è quello che quando costruisco un impact map, lo costruisco su delle ipotesi. Quindi io voglio raggiungere un obiettivo. Ipotizzo che quelle tipologie di utenti possono aiutarmi a raggiungerlo. Ipotizzo che certi impatti su quegli utenti mi possano aiutare a raggiungere l'obiettivo. Ipotizzo che quelle feature mi possono aiutare a raggiungere quegli impatti. Capite che sono tutte ipotesi. Quindi la sfida è trovare un modo per validare queste ipotesi. Che vuol dire? Vuol dire che io rilascerò periodicamente delle feature, dei deliverable, dovrò misurare gli impatti, dovrò misurare se quegli impatti mi stanno facendo fare un passo in avanti verso gli obiettivi che voglio raggiungere, imparerò e a quel punto agirò di conseguenza. E così via in un continuo ciclo di apprendimento. Una cosa fondamentale è che l'impact map non è mai finito, mai. Quello che faccio è cercare di arrivare a una versione che mi permette di iniziare a lavorare. Poi, man mano che rilascio deliverable, valido le mie ipotesi, andrò a aggiornare, ad arricchire il mio impact mapping. Ok, facciamo un passo avanti. C'è la visione, c'è un obiettivo, ci sono una serie di cambiamenti di comportamento che vorremmo abilitare sugli utenti che utilizzano il nostro prodotto e magari anche un'idea di alto livello sulle funzionalità necessarie a questo scopo. Come facciamo ad allineare dev team, product owner, stakeholder sull'esperienza utente e magari anche creare un backlog, un piano di lavoro e un piano di rilasci successivi incrementali? Lo facciamo attraverso lo user story mapping. Quello di cui vi parlavo ad inizio puntata, la famosa catena di obiettivi. Qua con lo user story mapping siamo al livello più basso, quello degli obiettivi di prodotto, dei benefici che voglio portare con i rilasci di versioni successive del mio prodotto e perché no anche degli obiettivi più a breve termine, quelli di sprint ad esempio. Lo user story mapping è uno strumento, anche questo collaborativo, che ci consente di creare un backlog di prodotto a partire dall'esperienza utente che mi sono immaginato. Consiste fondamentalmente nel creare una griglia di attività, una griglia di post-it su un muro se lo faccio live di persona o su un software come Miro o Mural se lo voglio fare virtuale, che descrivono ogni attività che uno o più personas, sulle personas, se non sapete cosa sono, consideratele come un identikit di un utente, di un potenziale utente. Quindi, che descrivono ogni attività che una o più tipologie di utenti svolgono sul prodotto o sulla feature che vogliamo realizzare. Come ho detto all'inizio puntata, lo user story mapping ci consente, come l'impact mapping, di ottenere una comprensione condivisa, che è fondamentale per avere successo con un prodotto o con un progetto. Tutte le persone coinvolte, quindi dev team, stakeholder, product owner, devono capire cosa si vuole ottenere, cosa va fatto e con che priorità. Cerchiamo di capire in breve come si fa. Prima cosa, si definiscono le personas, quindi le tipologie di utenti che utilizzeranno il nostro prodotto o la nostra feature. Si procede con la conversazione e si analizzano tutti gli step in ordine logico che il nostro utente tipo dovrà eseguire per ottenere un certo obiettivo. Mi raccomando, in questa fase è importante metterci nei panni dell'utente. Il punto di vista di questi step è quello dell'utente. Questi step li appuntiamo su dei post-it e li incolliamo su una parete o su una board virtuale, in modo che, leggendoli da sinistra verso destra, si possa ripercorrere tutto lo user journey, tutto il viaggio dell'utente, da quando entra in contatto con il nostro prodotto a quando ottiene il risultato desiderato. Jeff Patton, nel libro User Story Mapping, per spiegare questa fase prova a fare il mapping della sua mattinata, da quando apre gli occhi a quando esce di casa per andare al lavoro. Quindi prima spenge la sveglia, poi fa colazione, fa la doccia, darà da mangiare al cane e così via. Queste azioni messe una dopo l'altra descriveranno tutti gli step che tipicamente facciamo per raggiungere l'obiettivo di uscire di casa. Facendo così ci accorgeremo più facilmente di eventuali buchi nel nostro percorso. Ah, mi sono dimenticato di portare fuori il cane! Una volta fatto questo, per ogni step andremo a dettagliare le azioni legate a uno step che descrivono come portarlo a compimento. Nel caso della doccia, mi insapono i capelli, mi lavo la schiena e non vado oltre. Ora non voglio scendere troppo nel dettaglio su come si fa uno user story mapping. Come ho detto all'inizio puntata, ci tornerò in un'altra puntata successiva. Non è l'obiettivo di questa puntata, però sappiate che su questa mappa possiamo visualizzare anche le alternative agli step. Faccio colazione a casa o faccio colazione al bar, ad esempio. Capite che dopo una sessione di user story mapping, non è una passeggiata, impiegherete qualche ora sicuramente, si esce con una consapevolezza, una chiarezza di cosa vogliamo ottenere. Immaginatevi mesi e mesi di discussioni che hanno prodotto papiri di documenti, requisiti tecnici. Non è così che si crea comprensione condivisa su come si costruisce un prodotto, no? Bene, adesso che abbiamo una bella griglia, sulle colonne la backbone con i passi che l'utente compie sul nostro prodotto per raggiungere un obiettivo e sotto ognuna di queste attività una serie di task più dettagliati che ci dicono come quello step si porta a termine, ci chiediamo quali di queste attività sono essenziali e si inizia a ragionare di MVP o della cosa più piccola che possiamo creare o fare per confermare o smentire una nostra ipotesi. Questa è la definizione di MVP che mi piace di più, quella di Lean Startup, che si ricollega anche a quello che vi dicevo prima sulle ipotesi da validare dell'impact mapping. Facendola breve, questa nostra matrice, questa griglia, possiamo affettarla orizzontalmente, tracciamo una linea e teniamo sopra questa linea tutti i task scelti per il nostro MVP e sotto tutti gli altri. Possiamo ripetere questa operazione anche per le milestone successive e quindi potrei crearmi una roadmap di prodotto. Anche se ve lo dico, lo user story mapping, così come l'impact mapping, è uno strumento vivo, cambierà man mano che imparo cose grazie ai feedback sulle cose che rilasciamo. Questa roadmap è comunque e sempre solo un'ipotesi. Adesso che abbiamo capito che cos'è e a cosa serve un impact mapping, che cos'è e a cosa serve un user story mapping, il mio parere è che questi due strumenti possono essere usati insieme. Se vi ricordate la catena di obiettivi, l'impact mapping ci serve per creare comprensione condivisa sulla parte strategica, obiettivi di business e obiettivi utente, mentre lo user story mapping ci aiuta a creare comprensione condivisa su come ottenerli, quindi sulla parte tattica, obiettivi di prodotto e obiettivi di sprint. Parto da un obiettivo, definisco gli attori, gli impatti che voglio ottenere su di loro e delle ipotesi di feature o funzionalità che mi possono abilitare questi cambiamenti comportamentali. E a quel punto, su questi deliverable, probabilmente non su tutti, quando è il caso, posso utilizzare lo user story mapping per creare un piano condiviso per rilasci successivi incrementali del mio prodotto. Ricordiamoci che il nostro lavoro non è quello di produrre funzionalità più velocemente, ma è quello di massimizzare l'impatto attraverso quello che si decide di rilasciare. Le mappe, i post-it sono solo strumenti che ci possono aiutare a raggiungere il nostro vero obiettivo, che è la comprensione condivisa sugli obiettivi e su come vorremmo ottenerli, che si ottiene attraverso conversazioni che mettono al centro gli utenti. Poi, altra cosa fondamentale, quello che creiamo nei nostri workshop sono solo ipotesi, dobbiamo trovare un modo per validare queste ipotesi. Anche per questa volta la puntata è finita, spero che vi sia piaciuta e che vi abbia trasmesso qualcosa di utile. Probabilmente ho parlato di un sacco di cose in questi 25 minuti e spero di non aver fatto confusione nelle vostre menti, ma come sempre vi ricordo che per qualsiasi feedback, domanda, chiarimento o richieste di approfondimento su determinati aspetti di cui ho parlato, potete mandarci una mail a officinagile@gmail.com, contattarci tramite i nostri profili LinkedIn o Twitter oppure sulla community Slack officinagile.slack.com. Cercherò di mettere tutti i riferimenti di cui ho parlato nell'articolo sul sito. Vi ricordo anche del libro sul sentiero agile, potete scaricarlo direttamente dal nostro sito, mi raccomando, fateci sapere cosa ne pensate.
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.